Mancano 15 giorni alla mia operazione, sarà come chiudere un cerchio e iniziare a riassaporare pian pianino la serenità che tanto desidero e tanto mi merito. Buongiorno, ben ritrovati su Rete 1, buongiorno a tutti quelli che ascoltano Mille Storie, buongiorno a Alice Pedrazzini.
Buongiorno Axel Belloni, quanta energia oggi! Bella, gliela mandiamo tutta a Diana che ci ha spedito questo messaggio.
Beh, è bello, ma sono anche quelli i conti alla rovescia, perché alla fine prendere consapevolezza del fatto che nel suo caso un'operazione si deve fare, quindi la si affronta di petto, chiaramente ci si pensa, e poi nel giorno stesso in cui avviene si riparte, si ricomincia.
Sì, e poi a me piace l'idea che dice come chiudere un cerchio e iniziare a riassaporare, cioè come iniziare a chiudere un cerchio, è bellissimo perché parte da lì, e questa è la mentalità giusta, lo diceva anche Cerno, l'abbiamo avuto il cantante dei Vadvook, anche cantante dei Vadvook, l'abbiamo avuto questa settimana, e aveva questo spirito, quindi complimenti Diana, lui ce l'ha detto, si fa tutto in quei giorni lì, come poi sarà la tua vita dopo, come l'affronterai, è importantissimo, perché altrimenti se parti già scarico lì non va bene. Quindi grandissima Diana, tanta energia a te, e noi qua Mille Storie possiamo cominciare.
Aspettiamo sempre i vostri conti alla rovescia, 076 321 1113, ci aiutate se mandate la parolina Mille Storie in maniera tale che è più facile per noi ritrovare tra i tanti messaggi che mandate a tutta la Rete 1 nel corso della giornata.
Sì, diteci per cosa vi rallegrate, piccole grandi cose, noi iniziamo le puntate, state imparando a conoscerci con queste belle energie, è un programma dove ci sono energie, oggi ce ne saranno belle, continuo a ripetere belle energie perché oggi sono convinta che ce ne saranno, ho una certezza anche perché non saremo soli oggi, avremo un ospite.
Allora, avremo un ospite, noi non siamo mai soli, no. Oggi c'è la nostra Tania Ciriaco al centralino che risponde al nostro numero di telefono diretto, perché le vostre storie arrivano anche così, avremo un ospite e abbiamo... Che
anche Roberto Rossinelli,
che gestisce tutto, è il nostro Roby Rossinelli, quindi...
E un ospite, dai, fammi fare lo spoiler, diciamolo.
Sì, diciamolo ancora, un ospite, partiamo.
Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, il grande programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere Leonardo, Michelangelo o Raffaello per essere considerati dei grandi artisti.
Te lo ricordi tu Art Attack?
Certo che me lo ricordo, facevi?
Non tanto, guardavo più che facevo.
Era quel programma che ti diceva, tu prendi quella cosa lì, quella cosa lì, cose a caso. Io mi ricordo che andavo a cercarle, le stringhe delle scarpe, poi la colla, serviva sempre la colla. E poi ci aggiungi quello e alla fine devo ammettere che non usciva tanto uguale.
Ok, usciva come quello del capo. Ti ricordi il capo, che era quella statua un po' cartonata?
Ah, sì,
che
sì.
Faceva sempre delle cose che venivano malissimo.
È vero, io ero un po' quello. Okay. Infatti sul libretto sempre frettolosa e imprecisa, quindi confermo che era così, avevano scritto giusto.
E tra l'altro era uno di quei programmi per i ragazzi, per i bambini, dedicato all'arte, appunto si chiamava Art Attack, con Giovanni Muciaccia, che c'era sempre verso l'orario di merenda. Io ricordo questa cosa, che l'orario di merenda, si finiva a scuola, si arrivava a casa un po' dopo la merenda, c'era sempre Art Attack.
Poi c'era anche un fascicolo, un libretto che potevi comprare al chiosco, io avevo piuttosto quello.
No, ricordo.
Sì, c'era anche quello e usciva settimanalmente. Era un...
Ma dovevi colorarlo?
No, non per forza, no, era... Non ti ho aiutato, non ti ho dato l'arte.
No, ma per
si doveva,
sono
anche
curioso.
Colorare. Si doveva anche colorare, però ti dava degli spunti per creare. Però sì, dai, diciamo così, ti dico che doveva ancora colorare.
No, l'aggancio era che ci sono, e esistono ancora, ci sono da un sacco di anni i quaderni da colorare che i bambini utilizzano, magari se li portano anche in spiaggia, in vacanza, così o al ristorante, così stanno tranquilli.
Recentemente ho assistito la scena di un bambino in treno che diceva ai genitori, ma io pensavo fosse più bello, era più bello da fuori, adesso mi sto annoiando, posso colorare qualcosa? Quindi il treno da fuori era bellissimo, a bordo è vero, alla fine non è che vedi fuori, però lui pensava di vedere di più e quindi ha preferito colorare, magari anche con delle matite colorate della Carandash.
Sì, possiamo arrivare lì, arriviamo lì perché se pensi a uno dei cliché che si lega alla Svizzera, la classica matita, scatola di matite colorate di alluminio con tutti i colori in ordine di tonalità, con l'immagine di un prato verde dietro il cervino con una bandiera svizzera, ho questa immagine della scatola
cliché,
della Carandash.
In pieno in cliché, sì, è quella.
E devo dire che ce l'ho ancora, quella che mi hanno regalato alle scuole elementari, ce l'ho ancora, le matite sono praticamente, non riesci più a tenerle in mano perché sono piccoline piccoline, però c'è
fammi indovinare, sono ancora tutte in ordine, ce l'hai lì, sì, dal colore più chiaro,
ecco,
questo è Axel Belloni.
La Carandache, che è un cliché molto svizzero, è una marca molto svizzera, che nasce nel 1915. Nasce nel 1915 per idea di un signore di Ginevra che si chiamava Arnold Schweitzer, scritto con la TZ, anche questo molto svizzero. E diciamo che il nome iniziale era molto poco fantasioso. Lui, la sua azienda che produce matite colorate, la chiama Fabrique Genevoise de Crayon, cioè fabbrica genevrina di matite.
Poco marketing, poco marketing.
Poco marketing. Nel 1924 si rende conto che potrebbe chiamarla in un altro modo e decide di chiamarla Carandache. Ma perché decide di chiamarla Carandache? È un omaggio. È un omaggio a un artista che si chiamava Emmanuel Poiré. Lui è stato un disegnatore francese, ha vissuto buona parte della sua vita in Francia durante la Belle Époque, quindi alla fine dell'Ottocento, e lui principalmente si occupava di disegnare delle caricature, anche di politici. Disegnava su una rivista che si chiamava Le Chat Noir. Forse avete in mente l'immagine del gatto nero. Ecco, sì. Era l'immagine di quella rivista che si chiamava proprio Le Chat Noir, il Chat Noir,
e lui
il gatto
era
nero.
Era un signor fumettista, non stiamo parlando di uno a caso.
Diciamo che è quello che ha inventato il fumetto, anche se non c'era ancora il fumetto come lo intendiamo noi oggi. Erano più che altro delle caricature. Lui, Emmanuel Poiré, era nato a Mosca e in Russia, dove la capitale evidentemente è Mosca, in Russia dove Carandash, scritto in cirillico, significa matita.
Aha.
Ed era il suo soprannome, proprio perché veniva da lì, veniva da Mosca, dove Carandash vuol dire... il nome d'arte era Carandash, Emmanuel Poiré, detto Carandash. Il nome in russo in realtà verrebbe addirittura dal turco Karatash, che vuol dire pietra nera.
Quella che disegna.
La mina che c'è all'interno della matita che lui utilizzava. Lui utilizzava poco i colori, ma soprattutto le sfumature, il nero e le sfumature di grigio. Un nome che sembra al 100% francese, che in realtà è un po' turco, è un po' russo, che è diventato poi il marchio di fabbrica di un prodotto super svizzero come la Carandache.
Super super svizzero.
Phil Collins, Dance into the Light, e sappiamo quanto la luce conta, sia importante nell'arte, nella rappresentazione artistica.
Soprattutto per un acquarellista che oggi sarà nostro ospite. Lui è un pittore che vive della sua arte, dipinge solo con i colori della montagna, della Valmalenco, dal turchese dei ghiacciai al grigio della roccia, al verde e il marrone dei prati, delle betulle. Se scegliete il libro Le otto montagne per la copertina, sappiate che scegliete lui prima che l'autore, il suo amico Paolo Cognetti. A Mille Storie con noi oggi abbiamo Nicola Magrin.
Eccolo lì, ciao Nicola, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come stai, Nicola?
Ah, benissimo, tutto contento e sereno, quindi bene.
Come è iniziato questa giornata uggiosa, questo primo maggio?
Con il giro al parco con la mia cagnolona Macchia, che è qua sotto al tavolo, e abbiamo fatto la nostra camminata di mezz'ora come tutte le mattine. Era bello perché sinceramente alle 7:30 c'erano veramente poche persone, quindi insomma si vede una bella luce, una bella energia, e sono tutte immagini che poi torneranno sicuramente negli acquarelli quando ritorno nel mio atelier e posso dipingere in santa pace.
Dici ritorno nel tuo atelier perché in questo momento sei a casa?
In questo momento sono a casa mia, a Monza, e l'atelier non è tanto lontano ed è uno spazio industriale, un capannone dove ho, come ha visto Alice che è venuta a trovarmi, molti acquarelli, tanta carta, colori, pennelli, insomma è un bel ambiente, la mia tana dove passo tutti i giorni diverse ore per appunto esternare insomma idee e pensieri che ho raccolto lungo il cammino e che poi riesco a mettere su carta.
Sì, tu la chiami Tana, è un luogo molto accogliente, diciamolo agli ascoltatori che sei anche tu una persona molto accogliente, ci hai invitato e detto ma prima di parlare anche sapevi di venire a Mille Storie dove ci si apre, si racconta un po' il percorso dietro le quinte della vita, ci hai chiesto un po' che cosa, ci hai detto venite a trovarmi, vi apro le porte.
Tra l'altro a proposito di venirti a trovare, chi ci sta guardando sulla 2 in questo momento sta vedendo proprio parte del tuo studio, del tuo atelier a Monza con i tuoi acquarelli, con l'atmosfera che c'è, e diciamolo subito, si vedrà in versione estesa perché a breve dovrebbe uscire un'intervista sul nostro canale RSI Cult Plus con Chiara Fanetti,
anche Cultura, sì,
e che evidentemente è entrato anche con le telecamere da te.
Sì, lo stiamo vedendo, comunque un ambiente caldo, addirittura immaginatevi, lui ha parlato, sì è vero, una zona industriale dove sei riuscito a ricreare un mondo all'interno, il tuo mondo. Che cosa c'è nel tuo mondo lì che ti rappresenta maggiormente? C'è una stufetta, c'erano degli oggetti dell'Himalaya, ci sono i tuoi dipinti?
Sai, sono un collezionista di tante cose, di bei ricordi, come diceva Tiziano Terzani una volta, ma anche di oggetti, di cose che trovo nei viaggi, che trovo nei mercatini. Io mi affeziono molto alle cose del passato. E trovo che sia bello ridare memoria a questi oggetti, che può essere un libro, quindi sono un divoratore, un compratore seriale di libri anche vecchi che posso trovare nelle bancarelle oppure a libracci in queste catene di negozi. E poi di anche tappeti, oggetti in legno, candele, insomma incensi che porto dall'Himalaya, dall'India, ho il mio vecchio zaino che adesso sto vedendo, delle lunghe camminate, pezzi di carta diversi, insomma c'è tanto. Non ho ancora fatto pace con me stesso con l'idea di diventare essenziale, togliere tutto. Mi ricordo un'esperienza che feci tanti anni fa nella New York, ho vissuto per 3 mesi e la stanza che ospitò per 3 mesi, insomma, me e quindi il mio percorso artistico, prima era stata occupata da un ragazzo giapponese ed era molto minimalista ed era essenziale. Dopo che andai via io, dopo i 3 mesi, il gallerista che mi ospitò mi disse: incredibile la differenza, il ragazzo giapponese aveva 3 libri e basta, tu hai comprato addirittura delle piante, dei tappeti, degli incensi, di una scultura di un Buddha molto bella trovata lungo il Meatpacking District e in un negozio d'antiquariato che ovviamente mi sono riportato in Italia ed è qua dietro, alle mie spalle. E quindi insomma sì, ma mi piace rendere casa i posti che visito e quindi anche se mi fermo magari veramente per pochi mesi in un paese diverso dal mio, mi piace renderlo il più accogliente possibile.
E far sentire a casa le persone, sì, e fai sentire a casa anche le persone.
E ricreare diciamo il tuo mondo ovunque tu vai. Il tuo mondo che è fatto, l'abbiamo detto presentandoti, è fatto di arte ma è fatto di acquarelli. Come mai l'acquarello?
penso che sia una tecnica che mi sia proprio l'acquarello che immagino una tecnica femminile che mi abbia scelto da ragazzo. Non ho avuto neanche la curiosità di provare altre espressioni artistiche, altre tecniche, ma mia zia Paola mi regalò una scatolina di acquarelli quando ero alle medie, come età mia. Era la classica scatolina di Winsor & Newton, prima parlavi di scatole di Carandash, che anch'io colleziono con te, ho ancora la mia scatola delle elementari.
Okay.
Io ho visto che sei molto ordinato, quindi penso come Axel Belloni, sono tutti in ordine, sei ordinatissimo, sì. Hai detto che hai tantissime cose, è vero, ce ne sono tantissime, ma un ordine, veramente, quello mi è rimasto impresso, i quadri bellissimi, tutto magnifico, ma quell'ordine...
È la mia mente, si vede, ma non voglio spaventare nessuno. E la, quindi questa scatolina di acquarelli di Winsor & Newton ce l'ho ancora, di ricordo, e provai a sporcare la carta con questo pigmento naturale che era molto molto affascinante. Poi sicuramente ho avuto dei maestri inconsciamente come Ugo Pratt e Jean-Michel Folon, artisti che hanno utilizzato l'acquarello che io ho amato veramente molto. È bello il percorso perché inizialmente uno tende un po' a emulare le persone che ammira, in questo caso questi due artisti, poi successivamente riesci a sedimentare, far scivolare via i maestri e mantenere la tua forma espressiva. E in giovane età ho avuto la fortuna, secondo me, di trovare già la mia forma espressiva che mi rappresentasse al meglio, quindi era proprio l'acquarello, un acquarello che utilizzo con un pennello cinese direttamente intingendolo in tre ciotole di colori fatte con acquarelli, pigmenti naturali, e faccio scivolare il colore sulla carta, quindi senza disegno matita, senza nient'altro.
Tu stai parlando di acquarello, di quest'acqua anche in cui credi tanto, ti fidi anche tanto, perché non si può neanche sbagliare con questa tecnica, hai scelto una delle tecniche dove cioè ti lanci, fai, ma non è che la puoi ripassare, giusto? Quindi fa parte anche un po' di te questa cosa del una volta ci pensi magari tanto e poi dopo però quando esegui.
Sì, hai perfettamente ragione, è un po' il fatto di fidarsi e affidarsi, io trovo che sia molto bello, questo nasce penso dal mio carattere. Lo vedo anche nei confronti delle persone che incontro, io sono sempre molto ottimista e mi affido sempre e mi fido delle persone che entrano anche nel mio studio, nelle persone che incontro lungo il cammino della mia vita, e questo atteggiamento umano l'ho riportato ovviamente anche nella pittura, anche perché non riesco a scindere il Nicola uomo e il Nicola pittore, sono l'unica, una stessa persona. E quindi quando dipingo mi affido a quest'acqua. Una volta Gianni Pacinotti, Gipi, che io amo molto come artista, appunto ha fatto un libro con La fiducia nell'acqua, e trovo che sia davvero affascinante, vero? Sento di appartenere a questa categoria di uomini, di esseri umani, che tendono ad affidarsi alla propria forma espressiva.
C'è anche un aspetto pratico nella scelta dell'acquarello, mi spiego, è facile da portarselo in giro un po' come le matite colorate, quindi anche se ti viene l'ispirazione quando sei in giro è facile portarselo appresso e dipingere.
Sì, è vero, è verissimo, e io dipingo solo nel mio studio, nel mio atelier, quindi non sono un pittore che va in giro con la... No, nel senso che ci mancherebbe, che proprio amo lavorare nel mio studio, e anche se quest'estate per la prima volta avendo un libro da fare... Con la mia con la galleria con cui lavoro a Milano, di Cristina Taverna, la Galleria Nuage, realizzerò un libro e lo farò nella mia baita quest'estate in montagna, quindi il prossimo mese mi trasferisco in Valmalenco e sarà una nuova esperienza, trovo che sia molto bello aprirsi alle nuove esperienze. E, in effetti anche lavorare ad acquarello implica il fatto di avere veramente poco. Io non sono molto pop, anzi sono molto essenziale, pulito anche nei colori, uso sempre 3-4 colori, non di più, quindi bastano veramente 4 pigmenti naturali, un pennello e un po' di carta, e quindi questo è vero, hai perfettamente ragione, è una tecnica anche molto comoda, mi viene sempre in mente se suonassi uno strumento probabilmente suonerei un violino, potrei scappare col violino e non un pianoforte, che caricarselo sulle spalle sarebbe un po' più complicato, quindi l'acquarello è anche l'arte della fuga, l'arte di portarselo ovunque, e da un momento all'altro puoi scivolare via in un'altra avventura.
Un'avventura che, noi siamo a Mille Storie, quindi ci piace capire la storia della persona, è un'avventura che come inizia? Sappiamo che l'arte non sempre viene accolta e assecondata da subito, mi immagino anche dai familiari, tu hai manifestato da sempre la volontà di essere un artista, di vivere di quello, perché poi c'è la voglia di vivere e poi la realtà, come è iniziata questa avventura anche a livello professionale?
Sai, ho avuto e ho tuttora due genitori molto sensibili e intelligenti che hanno capito i propri figli, sia me che mio fratello. E, ad esempio, mia mamma, quando ero un bambino delle elementari, capendo che c'era già comunque un dono, un talento, avevo veramente io mi esprimevo prima con le immagini che con le parole. E quindi mi fece fare un corso di pittura da una signora Monza e passavo i pomeriggi da lei a dipingere. Ovviamente ai tempi era accoppiare opere d'arte con le tempere di artisti del passato, però c'era già la volontà di andare oltre. Comunque io non mi accontentavo del copiare il quadro di Van Gogh, Cézanne o Paul Klee, e avevo voglia di fare qualcosa di mio, e questa volontà è aumentata sempre di più dentro di me, e mi sono trovato poi a desiderare, dopo il liceo classico, di fare l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, e ho trovato un mondo per la mia natura particolarmente difficile, perché c'era molta libertà e anarchia, nel senso che c'era molta, ci lasciavano molto in pace, nel senso, però forse avevamo bisogno, perlomeno io avevo bisogno un po' più di regole. E quindi alla fine ho detto, beh, io qua ce la devo fare da solo. E allora mi sono inventato il mio percorso, ho avuto la fortuna di trovare subito un gallerista, Jean Blanchard, a Milano, una persona secondo me stupenda che ha creduto in me, che ero giovanissimo.
Quanti ne avevi?
22 anni. E ha creduto in me, ha seguito il mio lavoro, ho fatto una prima mostra a 26 anni da lui. E è stato, e lì, in quel momento, ho detto, ce la posso fare. Allora, trovare qualcuno, un essere umano che dà fiducia a un ragazzo comunque molto giovane, io per età potevo sembrare già un adulto, ma ero molto ancora, secondo me, infantile, ero un grande sognatore e lo sono tuttora. E, per me è stato stupendo, perché avere delle persone che credono in te fa veramente tanto. E allora ho iniziato a fare le prime mostre, poi ho fatto altre esperienze, sono andato poi a New York, sono rientrato con un bagaglio di esperienza culturale stupenda, ancora con la volontà più forte in me di dire, questa è la mia vita, cioè io non voglio fare altro, ma voglio inventare questa vita che fare il pittore, voglio fare l'acquarellista e non voglio altro, non voglio sperimentare altro e voglio imparare ad accontentarmi di quello che ho. E questa idea dell'accontentarsi io trovo che sia veramente bella, perché non è un limite, un po' vorrei ma non posso, è proprio godere di quello che hai, di quello che hai fatto. Io so che ho fatto tanta fatica per ottenere questo percorso, insomma anche i risultati che sto realizzando in questi anni.
Vivere e di allora, acquarello.
Vivere di arte, oggigiorno, vivo di questo da 25 anni. E ecco, questa è la mia grande soddisfazione, essermi inventato una vita, quindi un lavoro, e poter essere felice tutti i giorni, andare in studio e non avere la paura del foglio bianco e di dire adesso cosa faccio, perché non ho delle commissioni esterne, al di là di quando realizzo copertine per libri oppure delle mostre, sì. Ma è proprio il fatto di dire, passo la giornata a pensare cosa dipingerò, poi quel momento arriva, lo realizzi e riesci poi a crearlo e metterlo sulla carta.
Sì, in un modo o nell'altro arriva quel sì. Momento. Hai detto, Nicola, hai detto persone, hai detto copertine di libri, no, a noi piace fare delle sorprese ai nostri ospiti, e in questo caso è giusto però dire due parole. Sentirai le parole di un amico che si chiama Paolo, non diciamo il cognome, però diciamo che ha vinto un premio Strega per un libro che si chiama Le Otto Montagne. Sentiamo cosa ha da dirti.
Nicola Magrin, lo chiamo il mio fratellone perché è nato esattamente il giorno prima di me. Tante cose ci accomunano, in realtà ogni tanto ci sentiamo un po' due gemelli separati alla nascita. In realtà siamo come quei gemelli che non sono proprio identici, ma sono piuttosto simmetrici. Lui è mancino e io destro. Lui fa il pittore e io lo scrittore. Lui ha una baita in Valtellina e io in Valle d'Aosta. Lui ha passato del tempo ad Harlem e io a Brooklyn, e abbiamo scoperto tempo dopo di essere stati lì negli stessi mesi. Un giorno gli ho chiesto se voleva venire con me in Nepal a scoprire la nostra Shangri-La. Era un mito che piaceva molto a Tiziano Terzani, quello di una città di saggi che abitano in Himalaya. E quello è stato il primo dei nostri tre grandi viaggi in Nepal, tutti a piedi, in cui abbiamo diviso un sacco di camerette, un sacco di tende, monasteri. A entrambi piace molto la cultura buddista. Lui cammina con un passo più meditabondo del mio, io vado più di fretta. E lì ha ricevuto un altro soprannome, che è Nick Due Borracce, come un nome indiano dovuto alla sua grande e inestinguibile sete. E poi abbiamo condiviso l'abitacolo di un camper tra il Canada e l'Alaska in un nostro grande altro viaggio. Lui guidava e io guardavo fuori dal finestrino. Ecco, tra i due amici lui è quello che guida, io quello che guarda, lui è quello che chiacchiera, io quello che ascolta, lui è quello che incontra nuovi amici e conquista le ragazze. L'ho già detto che è il mio amico bello, Nicola è molto bello, ha un fascino irresistibile. E con questo messaggio gli mando un grande grazie per essere il miglior compagno di viaggio che io abbia mai trovato. Ciao Nick.
Ecco il messaggio di Paolo Cognetti. Avete anche la voce uguale, Nicola.
Oh Paolo, grazie di questo bel messaggio, davvero. Fa molto piacere per il mio fratellone.
Ti ha lasciato senza parole.
Sì, non me l'aspettavo, e ci siamo raccontati sempre tante cose ed è vero, condivido pienamente quello che lui dice di me, potrei dire la stessa cosa ma evito di ripeterla. Trovo che sia molto bello incontrare un amico in età adulta. Tante volte noi abbiamo l'idea che gli amici sono quelli che si fanno le elementari da bambini molto piccolini quando si gioca in cortile, invece questa cosa io poi l'ho persa, l'ho molto dimenticata, anche perché penso che siamo in continua evoluzione. Io non sono più quel bambino di 6 anni che magari aveva degli amici molto stretti nel cortile della propria abitazione. Io mi sento uomo adesso e sono molto più felice della vita che faccio adesso in questi ultimi 10 anni. Ho 46 anni e quindi insomma dai 35 fino ad oggi. E trovare quindi una persona come Paolo in questi 12 anni di vita assieme è bellissimo, perché siamo ormai due uomini formati con delle idee, con dei pensieri, e il bello, come diceva lui, è questa grande voglia di raccontarsi, di chiacchierare, di mettersi in discussione, di crescere. Paolo è un grandissimo storyteller, un grandissimo raccontastorie, e io ho goduto dei suoi racconti quando guidavo, perché amo molto guidare. Avevamo questo camper 4 ruote motrici in Canada e Alaska nel 2019, abbiamo fatto questo documentario bellissimo, Sogni di Grande Nord, e devo dire che io guidavo, come sottofondo di musica avevamo i nostri cantanti preferiti, da Cat Stevens a Springsteen, Leonard Cohen, John Denver per me, che amo molto, e lui un po' meno, e quindi lui poi raccontava, tirava fuori storie di grandi scrittori, da Raymond Carver, Paul Auster, insomma bello, una grandissima fortuna averlo incontrato, e anche il fatto di condividere questi viaggi assieme, e il fatto che lui ha sempre insistito per avere i miei acquarelli sulle copertine dei suoi libri, e non so se lui non avesse insistito, se magari insomma sarebbero state fatte anche da altri artisti.
Nicola, sono arrivate prima le copertine o prima i viaggi?
Sono arrivati prima il viaggio, nel senso prima la copertina delle 8 montagne, era il 2017, e Paolo proprio volle me in casa editrice Einaudi. Lui sapeva che io con Einaudi ho fatto molte copertine, avevo realizzato l'opera di Primo Levi, poi di Robert McFarlane, un grandissimo scrittore inglese, e alla fine lui ha proprio desiderato il mio lavoro, ma perché ci eravamo incontrati in una libreria di Monza che si chiama Libri Libri, molti anni prima, quando lui aveva scritto un piccolo diario di montagna che si chiama Ragazzo Selvatico. E un'amica che lavorava in questa libreria mi disse: vieni a ascoltare questo mio amico che secondo me ti piacerebbe tantissimo. Io sinceramente non lo conoscevo ai tempi, e quindi si parla di 18 anni fa probabilmente. E andai ad ascoltarlo, io in quell'occasione gli regalai un mio libro e feci una mostra sulla vita in montagna, sulla vita in alpeggio. E lui aveva scritto un libro sulla vita in alpeggio, quindi disse: che buffo, ci siamo scambiati questi doni reciproci, e mi disse: rimaniamo in contatto, il prossimo libro mi piacerebbe che lo potessi fare tu la copertina.
È stato di parola.
Ovviamente ci siamo poi persi di vista, perché comunque insomma così è la vita, ma poi ci siamo ritrovati perché lui mi ha ricercato, e quindi Einaudi mi contattò per la copertina delle 8 montagne, realizzai quell'acquarello di questa baita davanti a un lago con un cielo stellato, le montagne e un cirmolo, un pino gembro di fianco alla baita, con una grande incuriosità, perché in effetti non è che avessi letto il libro, quindi avevo abbastanza indovinato certe atmosfere della sua baita, e così lui era rimasto entusiasta, da lì mi volle conoscere, e poi, come ha detto lui, proporre questo primo viaggio in Nepal, accompagnati da Adriano Favre, tutto un gruppo della Val d'Aosta, un viaggio stupendo che ricorderò per tutta la vita, anche perché è stato il mio primo viaggio veramente fisicamente faticoso. Io non sono né uno scalatore né un grandissimo camminatore, vado a zonzo per gli alpeggi sulla mia montagna, ma non faccio altro.
Ma È da lì, in Valmalenco, dove andrai tra poco, sì. Ma è da lì che è nato poi il libro Senza arrivare mai in cima, scritto da Paolo Cognetti, di un viaggio che avete fatto voi due?
Sì, in effetti questo libro, che io tra l'altro amo moltissimo, perché non è un romanzo, non è, viene collocato come un diario di montagna, ma io l'amo moltissimo non perché sono dentro nel libro, ma proprio per la sua scrittura. Io sento che Paolo Cognetti sta migliorando veramente di anno in anno, come il buon vino in una vecchia botte. Anche l'ultimo libro, Giù nella valle, per me è il suo grande capolavoro, è il libro più bello che ha scritto, sempre pubblicato da Einaudi, per cui ho realizzato una copertina che penso sia forse una delle copertine più belle che ho realizzato in questi anni.
Ci dai dietro le quinte di questa ultima copertina? Come è nato? Perché la prima ci hai detto ti ha lasciato carta bianca abbastanza, non l'avevi ancora letto. In questo caso com'è nata questa copertina?
Ma anche lui, io chiedo sempre di non avere troppi indizi, perché ho paura che possano andare un po' contro la mia, insomma, la mia creazione, la mia anche leggerezza pittorica, quindi non voglio molti indizi. Di questo libro ne avevo sentito un po' parlare, anche perché Paolo i libri non è che li scrive in due mesi, magari ci impiega anni a pensare un'idea, poi ha un suo percorso, però già nei viaggi in Canada, appunto, come dicevo prima, mi raccontava dei testi di Bruce Springsteen, a cui Nebraska, insomma, in cui lui si era molto ispirato e li ha amati molto, li ha letti, li ha tradotti, li ha vissuti, me li raccontava. C'erano delle storie che io ascoltavo sentendo la melodia e magari non avendo mai neanche tradotto il testo, e amavo molto alcune canzoni, ma quando lui me le ha spiegate, perché alla fine Paolo è un ottimo insegnante, ecco, avessi avuto un insegnante al liceo come Paolo Cognetti sarebbe stato stupendo. E quindi alla fine devo dire che ho apprezzato ancora di più queste canzoni. E allora, quando arrivò questo ultimo romanzo che chiude un po' la trilogia delle montagne, con appunto Le otto montagne, poi La felicità del lupo e infine Giù nella valle,
tutti con le tue copertine,
tutti e tre con la mia copertina, e poi anche Senza mai arrivare in cima, ma quello è un diario di montagna sull'Himalaya, che dicevo prima, a parte secondo me. E quindi a un certo punto mi disse: guarda, ripensa a una strada, a una Nebraska, Springsteen, poi carta bianca, fai quello che vuoi, tanto io mi fido di te. Si torna all'idea
di gemelli.
Fidarci. Sì, e questa è una cosa molto bella. Io ho fatto questa strada bianca con poi queste nuvole, queste fabbriche nella bassa montagna. Tanto le montagne in Italia, ma non solo in Italia, io direi forse anche in Europa, sono tutte simili, nel senso che comunque alla fine ci sono queste lunghe strade dritte con i capannoni industriali a sinistra e a destra, magari la ferrovia a destra, e poi in cima vedi le nuvole, vedi le montagne, le prime cime che sporgono dalle nuvole. E alla fine ho realizzato questa immagine che, insomma, amo veramente molto, e Paolo era entusiasta. Abbiamo parlato anche la casa editrice.
Hai detto due parole, cioè una parola, l'ultima molto importante, cioè la casa editrice. E con Paolo abbiamo capito che c'è questa gemellanza, questa fratellanza, quindi è forse più facile arrivare a disegnare una copertina per Cognetti. Però hai disegnato copertine, come hai detto tu prima, anche per altri.
Tiziano Terzani, ma anche Primo
Folco
Levi. Tiziano Terzani e poi Primo Levi.
Come funziona in quei casi? La casa editrice ti chiama e ti dice: ho bisogno per quello o quell'altro titolo, e ti lascio carta bianca. Come funziona il dietro le quinte nella scelta di una copertina?
Guarda, è molto, secondo me, non c'è una regola, nel senso che posso raccontare la mia esperienza, quindi non so cosa sia capitato ad altri illustratori o pittori o fotografi che possono lavorare con le case editrici. Nel mio caso io ho avuto la fortuna che mi ha contattato Monica Aldi, che insomma non è solo ufficio iconografico Einaudi, però comunque ha creato veramente moltissime copertine stupende per Einaudi, e lei mi contattò tantissimi anni fa dicendo appunto che aveva trovato delle immagini poetiche con dei boschi di betulla. Io ero appena rientrato da un viaggio stupendo in Canada, dove ho vissuto per un mese e mezzo ospite di Gianni Maggi Bianchi a Day Lake, dove lì ho incontrato per la prima volta un branco di lupi, che poi è stato, vabbè, un elemento simbolico dei miei acquarelli. E in quell'occasione ho dipinto delle betulle, Monica Aldi trovò in rete fondamentalmente questi acquarelli, mi contattò per chiedermi se fossi interessato a realizzare delle copertine per libri, e in questo caso per Einaudi. Io rimasi ovviamente molto folgorato e molto emozionato da questa telefonata, me la ricorderò per sempre. Era una mattina di novembre, e quando mi disse Monica Aldi Einaudi, insomma, mi sono seduto, perché è una casa editrice che ho amato sempre molto per la sua bellezza estetica.
E poi da grande allora lettore, sì, dicevi amante, sì, di libro, sei partito
amo
da
molto,
lì.
Amo molto leggere. e fanno una grande compagnia, anche nei momenti di solitudine in baita, devo dire. E quindi realizzai questo acquarello, le confermai la mia velocità, io sono molto veloce a dipingere, perché lei ovviamente era abituata a lavorare più con i grafici che lavorano al computer, dove puoi correggere un'immagine eventualmente, mentre con l'acquarello devi rifare un quadro. E mandai l'immagine addirittura la mattina dopo, rimase colpita dalla bellezza di questo acquarello. Il libro era presente, un libro scritto a quattro mani da La Murgia, Baiani, Nori e Vasta. È un libro molto bello sulla situazione politica del 2012. E questa è stata la prima copertina. A un certo punto mi contattò mesi dopo per dire: c'è un grande lavoro che voglio affidare a te, perché mi fido di te, di quello che sei riuscito a fare, ed è tutta l'opera di Primo Levi. Ecco, io lì capii che era un po' un punto di svolta sulla mia carriera professionale, si stava aprendo una nuova porta, che è quella del mondo dell'editoria, che rispetto molto e che amo follemente. Io amo molto i libri, l'oggetto libro, e quindi ho anche comprato e tuttora compro libri a volte solo perché hanno delle copertine stupende.
E ecco, è lì, esatto. È lì che voglio. Una delle bugie più grandi che diciamo è che non giudichiamo i libri dalla copertina. In realtà tu sei cosciente del fatto che si parta proprio da lì. Tu di che responsabilità hai tu con questo lavoro, questo tuo passaggio al mondo dell'editoria?
Io le copertine, io appena qui un libro, magari si riesce a vedere, non è mia la copertina, ma di un illustratore.
La casa editrice... mostralo davanti.
Eccolo, vediamo.
Casa editrice Atlantide.
Melinda.
Si chiama 150 acri, Melinda Mustachi, è greca, è un libro che è stupendo, io questa casa editrice l'amo moltissimo, trovo che il logo blu Atlantide con scritto Atlantide sommerso sia geniale per chi l'abbia creato, e questo libro l'ho comprato solamente non per la grande pubblicità su Instagram che la casa editrice ha fatto, ma perché trovo che l'ho visto in libreria e rapito da questa immagine realizzata al computer, ho detto questo libro deve essere mio e l'ho comprato, ora lo sto leggendo ed è molto molto bello. Ma quindi sì, io compro libri, ho preso tantissimi libri di Adelphi per immagini fotografiche stupefacenti.
Quindi tu ne sei cosciente. Nicola, siamo nella Svizzera italiana e tante persone ti conoscono, stiamo ricevendo moltissimi messaggi di persone che apprezzano le tue opere, c'è chi dice anche che le trova su Instagram, che ti segue, tu hai una pagina Nico Magrin dove pubblichi costantemente le tue opere, le condividi con chi ti segue, tantissime persone. E poi c'è un'altra cosa che ti voglio dire, la Svizzera italiana, che noi siamo appunto Mille Storie, Axel ed io, però abbiamo sempre un momento di transizione col programma successivo con Antonio Bolzani, che ci ha raggiunto in studio.
Buongiorno.
E allora, che è anche lui amante.
Che bel ospite. Che bel ospite. Complimenti, mi sono buongiorno. Precipitato su internet, buongiorno, a guardare le sue immagini, i suoi dipinti veramente straordinari, bellissimi. L'ho ascoltata, Nicola, con grande piacere. È un accumulatore di cose, ma un accumulatore, lo dicevate prima, molto ordinato. E difatti si vede anche in sotto, diciamo, sullo sfondo, i libri messi perfettamente.
Vero, per colore.
Davvero complimenti. Poi il libro di Cognetti è bellissimo, quanti. Valorizzato ovviamente, arricchito da quella splendida copertina. Le otto montagne. Una domanda sulla tecnica dell'acquarello, perché anch'io sono l'acquarellista per diletto, insomma, mi diverto. L'acquarello è una tecnica che prevede molte sfumature, le sfumature sono, diciamo, imprescindibili in quella tecnica. Quanto è attento Nicola Magrin alle sfumature della vita, ai dettagli, che spesso magari per la maggior parte della gente sono insignificanti, però poi contano?
È una bellissima domanda. Io sono molto attento alla vita, anche al mio cammino, ma non solo al mio di cammino, ma anche alle persone che incontro, e tendo molto anche a selezionare le persone che mi sono vicine, perché forse un po' egoisticamente, ma non con presunzione, forse solo un po' di egoismo, che non ho voglia di perdere tempo con persone che non hanno nulla da darmi. E quindi mi trovo a circondarmi di situazioni, di atmosfere, di incontri di persone da cui posso rubare qualcosa, perché ho sempre una grande voglia di imparare. Ne parlavo pochi giorni fa, due sere fa, con Cristina Taverna, la mia gallerista della Galleria Nuage. Lei è molto emozionata in questo periodo, perché per un anno ho scritto un libro che secondo me sarà un capolavoro, che è il suo incontro con Jean-Michel Folon, che secondo me è uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto, belga, e ha scritto questo libro che esce adesso a maggio, lo presenterà al Salone del Libro di Torino, l'accompagnerò anch'io domenica 12 maggio nel suo stand di Nuage, e questo libro si chiama Over the Rainbow, e c'è questo incontro stupendo con Jean-Michel. E proprio l'altra sera, dopo che in anteprima mi ha regalato una copia del libro appena stato stampato, l'ho letto, l'ho divorato in una sera, sono 240 pagine con anche tantissime foto, ricordi, incontri, e devo dire che bello aver avuto la fortuna in quegli anni, negli anni 80 e 90, di camminare a fianco di un uomo così dolce, sensibile, affascinante, colto, buono. Ecco, io penso che abbiamo bisogno di persone buone, io ho voglia di circondarmi di persone buone anche con quello che succede nel mondo, e sono molto spaventato con quello che sta succedendo. Un pensiero che ho fatto poi successivamente, esempio, sono in questo momento della vita meno volenteroso affrontare viaggi, sono un po' paura probabilmente, e quindi sono molto felice di andare a ritirarmi nella mia baita e stare in grande solitudine lassù e poter leggere, studiare, dipingere e lavorare ad acquarello a questo nuovo libro che è Camminare di Thoreau, che sarà edito da Nuage, che è anche una casa editrice, e quindi sì, questo è un progetto nei prossimi mesi che mi accompagnerà, e sono molto molto felice di questo.
E noi siamo molto molto felici che Nicola Magrin ha accompagnato noi in questa camminata attraverso il suo mondo, attraverso la sua arte, la sua vita, in questi 45 minuti di Mille Storie. Ricordiamo tra l'altro e ringraziamo tantissimo Nicola per averci letteralmente aperto le porte del suo studio e del suo atelier a Monza. Ricordiamo che alcune immagini le abbiamo viste questa mattina, le abbiamo descritte per radio, ma su Cult Plus, sul nostro canale Cultura della RSI con Chiara Fanetti, a breve uscirà proprio un'intervista con Nicola Magrin dal suo atelier, dove tu sei stata.
Dove io sono stata, dove andremo tutti insieme attraverso anche quelle immagini. Oggi abbiamo intravisto che cos'è, se volete appunto anche le immagini arriveranno. E grazie, grazie tantissimo per la tua generosità e per esserti fidato di noi, perché sappiamo che per te quello che hai fatto significa anche fiducia, e noi ti ringraziamo.
Grazie Nicola.
Grazie a voi, davvero.
Nicola
Buona
Magrin,
giornata.
Anche a te. Cause you're a sky, cause you're a sky.